Amici ascoltatori, ben trovati, il mondo alla radio con Luca Collodi che vi saluta, Giuseppe Mauriello e Luciana Fantini in regia. Don Maurizio Mirilli è l'ospite di oggi, parroco romano a Tordeschiavi, un quartiere della periferia romana, ma soprattutto scrittore, perché vogliamo presentare un suo nuovo libro, Alzati o Alzati, e sarà poi Don Maurizio Mirilli a spiegarci questo gioco di accenti che nasconde il senso di questa nuova produzione libraria, sottotitolo L'incontro tra due libertà. Il libro contiene la prefazione del cardinale Angelo De Donatis, vicario di Roma, ed è edito dalla San Paolo. Don Maurizio Mirilli, grazie e buonasera.
Grazie a voi dell'invito.
Un nuovo libro che si pone uno dei temi tra i tanti, quello forse più importante, è quello della vocazione, cioè capire ad un certo punto della nostra vita che cosa succede e cosa si accende nel nostro cervello e nel nostro cuore.
Sì, uno dei capitoli è proprio quello dedicato alla vocazione, perché dico che in fondo siamo tutti dei chiamati, dei vocati, no? A cominciare dalla vita. La prima chiamata è quella alla vita, e da quando veniamo al mondo sino all'ultimo istante della nostra esistenza siamo continuamente chiamati a qualcosa. Da un lato c'è la libertà di Dio che ci viene incontro, che ci chiama, che ci alza, che ci rimette in piedi, che ci perdona, che ci crea in qualche maniera e ci ricrea continuamente, ma al tempo stesso c'è bisogno da parte nostra di esercitare, di rivolgere il nostro dito nei confronti del dito di Dio per manifestare la nostra libertà. E quindi ecco il gioco degli accenti: siamo degli alzati, dei chiamati, ma al tempo stesso siamo chiamati ad alzarci, a muoverci, ad andare incontro. Dall'incontro di queste due libertà ecco che prende forma la nostra vocazione, prende forma la nostra vita, il progetto di Dio su di noi. Nel momento in cui noi lo sposiamo con la nostra libertà e aderiamo a quel progetto, allora lo mettiamo in atto, allora viviamo in pienezza la nostra vita.
Don Mirilli, a chi è rivolto questo libro? Attraverso quella che è l'esperienza della sua vocazione, forse questo libro si rivolge un po' a ognuno di noi, a un cammino personale.
Sì, perché tutti siamo un po' chiamati, io lo chiamo così, al travaglio della libertà, al travaglio della scelta. In questo incontro tra la libertà di Dio e dell'uomo c'è il travaglio, che è anche necessario a volte per maturare, per crescere. La libertà è una cosa molto bella, ma comporta anche il dramma della scelta, perché da un lato non solo nella vocazione al sacerdozio, ma anche nella vocazione matrimoniale, nella vocazione professionale, in qualunque tipo di vocazione è necessario scegliere a volte tra tante cose buone, e nel momento in cui scegliamo una cosa buona e dobbiamo tagliare e rinunciare ad un'altra cosa buona, lì c'è il sacrificio, c'è il costo da pagare, no? C'è il prezzo da pagare. Se non entriamo dentro questo travaglio, difficilmente poi maturiamo nella nostra vita. Per cui è rivolto a tutti, ai giovani in modo particolare, ma a tutti coloro che si sentono in qualche modo chiamati a fare delle scelte importanti nella propria vita.
Questo libro ci dice che non possiamo stare nel mezzo. La nostra vita non può rimanere a metà.
No, proprio il Vangelo di ieri ce lo ricordava, no? Gesù ci invita a dire sì, sì, no, no. Siamo chiamati a indirizzare la nostra libertà in maniera netta, chiara, senza ambiguità, con estrema limpidezza, no? Sì, sì, al bene e a Dio, no, no, al male, al maligno, e a tutto ciò che sta nel mezzo, tutta l'ambiguità è il problema dell'infelicità dell'uomo di oggi. Viviamo in una perenne ambiguità, in una perenne incertezza, in una perenne mancanza di scelte definitive, no? Questo vale per tutti, non solo per i ragazzi, per i giovani, ma anche per gli adulti, per le famiglie. Si è sempre un po' nel limbo, e quando uno vive nel limbo è un eterno incompiuto.
Nei suoi libri, Don Mirilli, ricorrono spesso termini come amore, gioia, speranza. Perché?
Perché il cristiano, io in quanto cristiano, in quanto sacerdote, mi sento davvero chiamato all'annuncio della buona notizia, no? Cioè, la buona notizia che consiste proprio in questo: noi abbiamo bisogno di gioia e possiamo gioire pienamente, c'è questa speranza, noi abbiamo la speranza di poter gioire e di essere felici pienamente nella nostra esistenza in virtù del fatto che siamo stati alzati, siamo stati liberati, siamo stati amati prima di tutto da Dio, e abilitati da Dio possiamo a nostra volta amare, vincere le paure, attraversare il buio dell'esistenza e uscirne fuori alla grande.
E anche nella comunicazione di oggi spesso invece noi troviamo termini come odio, come buonismo, e spesso anche problematiche varie dove la speranza non passa.
Eh sì, perché c'è la rassegnazione o all'odio,
e questo stare nel mezzo molto probabilmente,
esattamente, questa indifferenza molto spesso, questa mancanza e incapacità di prendere posizione, no? Di lottare, di entrare dentro la vita, ci si lascia vivere e quando invece si decide di vivere ci si assume la responsabilità di entrare dentro le problematiche, di affrontarle, e noi abbiamo la forza e il coraggio che ci viene dallo Spirito Santo, da Dio, per entrare dentro la vita, affrontarla, superarla e vincerla, cioè vincerla in tutte le sue sfide.
Noi stiamo parlando, a beneficio degli amici che solo ora fossero sintonizzati su Radio Vaticani Italia, dell'ultimo libro di Don Maurizio Mirilli, sacerdote romano, Alzati o Alzati, l'incontro tra due libertà. La prefazione del cardinale Angelo De Donatis, vicario di Roma, edito dalla San Paolo. Un'ultima domanda su questo libro. Lei racconta la storia della sua vocazione, un punto centrale, sì. Ma come si può spiegare oggi a un laico, a un giovane, a una donna, la scelta di farsi prete? Con quale categorie si riesce a ragionare su una cosa del genere?
Ma io dico, quando ero seminarista, che raccontavo della mia storia vocazionale, o anche nel libro racconto in questi termini della vocazione, è semplicemente una risposta ad una chiamata. Nel momento in cui io mi sento chiamato ad offrire la mia vita ad una speciale consacrazione come quella che può essere il sacerdozio, oggi può sembrare questa cosa una cosa d'altri tempi, una cosa assurda, una cosa, no? In un mondo in cui siamo completamente liberi di fare qualunque cosa, scegliere la vita sacerdotale può essere una cosa medievale, e invece è una scelta rivoluzionaria che può rendere piena l'esistenza di un giovane. Quando un giovane mi chiede come si può essere felici da sacerdoti, io dico sempre: sono felice perché ho offerto completamente la mia vita nel dono di me stesso, e quando vedo i frutti di questo mio donarmi agli altri, quando vedo che alcune persone, ragazzi, giovani, anziani, anche semplicemente attraverso l'ascolto che offro, il sostegno, attraverso il mio ministero, attraverso i sacramenti che riesco a donare agli altri, quando vedo che gli altri camminano, hanno la forza, vedo i frutti del mio dono, allora mi sento pienamente realizzato. Questo è, la vocazione è questo, è rispondere ad una chiamata per essere pienamente realizzati. E in fondo, che cosa cerchiamo tutti nella vita oggi?
Un'ultima domanda, la realizzazione, un'ultima domanda sul libro. Un prete è libero oggi, come uomo?
Io sono libero. Un prete oggi è libero? Penso di sì, in generale, perché oggi nessuno si può sentire costretto a diventare sacerdote, perché appunto non è come una volta, forse magari si studiava attraverso il sacerdozio, si aveva la possibilità di studiare perché si era poveri. Adesso ci sono mille altre alternative, no? Se uno sceglie la via del sacerdozio, la sceglie davvero in piena libertà, anche andando contro tendenza. Libero dagli stereotipi, libero da un mondo che va in controtendenza rispetto alla vocazione sacerdotale, libero anche da qualunque tipo di condizionamento, libero dalle ideologie, libero dalla politica, libero da... io facevo il manager prima di entrare in seminario, quindi libero anche da certe impostazioni economiche, dalla logica del profitto, dalla logica del successo, della carriera nella quale ero inserito nel mio mondo professionale. Quindi io sono libero di seguire il Signore, libero di amare.
Così, Don Maurizio Mirilli, nel libro Alzati o Alzati, l'incontro tra due libertà, con prefazione del Cardinale Donatis, edito da San Paolo. Abbiamo cercato di presentarlo. Torneremo a vedere come poi l'azione pastorale di Don Maurizio Mirilli si va a concretizzare nella parrocchia di Tordeschiavi, siamo in una periferia romana, attraverso alcune scelte ben precise. Stacco dalla regia e andiamo a vedere subito le notizie che riguardano il mondo ecclesiale a quest'ora. Partiamo da Radio Vaticana, Vatican News, il portale del Dicastero per i media cattolici. L'apertura riguarda il Papa. Chi fa la guerra non sa dominare le proprie passioni. Quando si accoglie la legge di Dio nel cuore si capisce che bisogna abbandonare uno stile di vita fatto di promesse non mantenute, di passioni che travolgono. Il Vatican News ci riporta all'Angelus di ieri in piazza San Pietro. Il Papa ricorda che non amare il prossimo significa uccidere se stessi, che l'amore di Gesù aiuta a vincere i sentimenti egoistici e possessivi. Quindi un'apertura che ripercorre l'Angelus di ieri. E ancora andiamo a vedere l'altra notizia di oggi, perché siamo ancora su Vatican News, si parla di riforme legislative. Il Papa dice: le riforme legislative vaticane sono parte della missione della Chiesa. Piena fiducia nell'operato degli organi giudiziari ed investigativi, efficaci ed efficienti, le azioni di contrasto al crimine. Così il Papa, in occasione dell'apertura del 91esimo anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, sottolinea la bontà delle cooperazioni giudiziarie internazionali avviate negli ultimi 10 anni. Gli scandali finanziari mal si conciliano con la natura e la finalità della Chiesa. Questo Vatican News. Andiamo a vedere ancora una notizia che è una notizia importante, con editoriale, lo sentiremo tra poco, di Vatican News. Un anno in missione per i futuri diplomatici della Santa Sede. E vediamo anche di avere qualche particolare. Lettera del Papa al presidente della Pontificia Accademia Ecclesiastica: chi entrerà nel servizio diplomatico sarà chiesto di fare un'esperienza missionaria di 12 mesi presso una diocesi. E su questo andiamo ad ascoltare l'editoriale del nostro direttore, che tra poco dovrebbe essere pronto, Andrea Tornielli.
Non c'è dubbio che la decisione che ha formalizzato Papa Francesco rappresenta un cambiamento davvero significativo nel corso di studi per coloro che presteranno servizio nelle nunziature e dunque saranno destinati in molti casi ad arrivare ancora in giovane età all'episcopato. È un tassello fondamentale nel curriculum quello di passare un anno al servizio missionario sul campo, cioè fuori dal giardino di casa, sporcandosi le mani nella pastorale, nella chiesa di frontiera. Sarà un anno di cambiamento, di fatica, di esperienze nuove, che permetterà una migliore e più profonda comprensione della realtà della Chiesa, dei suoi problemi e delle sue difficoltà, ma anche delle sue speranze e della confortante bellezza della sua quotidianità. Un anno che permetterà agli stessi allievi della Pontificia Accademia Ecclesiastica, ai loro superiori e ai vescovi delle diocesi di origine, di discernere meglio le singole vocazioni. E sarà infine un anno che potrebbe anche dissuadere qualcuno dall'intraprendere questo servizio. Ancora una volta, dunque, con questa decisione Francesco ci ricorda che la Chiesa tutta, servizio diplomatico compreso, o è missionaria o non è.
Ambasciatore di una Chiesa missionaria, ci dice quindi il direttore editoriale Andrea Tornielli, tema che è ripreso anche di spalla dall'Osservatore Romano con la data di domani, martedì 18 febbraio. Anche sull'Osservatore Romano il riferimento all'Angelus di ieri: la guerra nasce dall'incapacità di dominare le passioni, ma iniziamo ad avere anche un quadro della situazione estera. La geopolitica, centro pagina dell'Osservatore. un villaggio attaccato in Africa, nel nord-ovest del Camerun, strage di donne e bambini. Un brutale attacco, scrive l'Osservatore Romano. Uomini armati hanno assaltato il villaggio nel nord-ovest del paese di Ntumbo, uccidendo almeno 22 persone. Diversi corpi sono stati bruciati vivi e 14 delle vittime erano minori, 9 dei quali al di sotto dei 5 anni. Nell'attacco ha perso la vita anche una donna in stato interessante. La notizia è stata confermata dalle Nazioni Unite. Al momento nessuno ha rivendicato l'eccidio, ma secondo alcune indiscrezioni riferite da uno dei principali partiti di opposizione, il Movimento per la Rinascita del Camerun a compiere l'attacco potrebbe essere stata la forza armata che da anni combatte i separatisti in questa regione. Andiamo a vedere invece l'apertura di Avvenire, anche qua Africa in primo piano. In Burkina Faso, attaccata una chiesa, morti e feriti, tra le vittime anche un pastore. Vedete quindi in Camerun una strage di donne e bambini, in Burkina Faso l'attacco a una chiesa, anche qua morti e feriti, tra le vittime un pastore. Andiamo a vedere anche altre notizie dell'Osservatore Romano, scusate, di Avvenire.it a quest'ora. La notizia che abbiamo vista dall'Osservatore Romano: gli ambasciatori in un anno in missione per i futuri diplomatici della Santa Sede, se ne occupa anche Avvenire. E c'è uno dei temi ancora che vogliamo prendere da Avvenire, che riguarda il coronavirus che arriva o arriverebbe in Africa. E su questo io torno a chiamare in causa ancora il nostro ospite di oggi, Don Maurizio Mirilli. Quando si parla di virus, quando si parla di malattie, Don Mirilli, c'è sempre una grande attenzione. Spesso la stampa non sempre fa un servizio chiaro nel lanciare le notizie. C'è sempre una nota, diciamo, sopra le righe, una nota che privilegia la preoccupazione, l'attenzione, ma in un modo che poi mette preoccupazione. Ecco, un sacerdote come guarda queste notizie quando la mattina ascolta un giornale radio o legge un giornale?
Ma con realismo, quindi senza cadere nell'enfasi eccessiva, perché insomma i giornali a volte, anche per vendere una copia in più, rischiano di creare allarmismo, tant'è che qualcuno mi ha chiesto anche: ma state in parrocchia adottando qualche sistema di precauzione? No, cioè, dico, adesso non esageriamo, che non possiamo nemmeno scambiarci il segno della pace in chiesa per paura di, no? Quindi certamente è qualcosa di preoccupante, ma credo che tutte le accortezze, almeno in Italia, siano state messe in campo. La prima cosa che suggerisco è di essere prudenti anche nel evitare di ghettizzare le persone, in questo caso i cinesi, no? C'è il rischio di...
Nel suo quartiere a Tor de Schiavi c'è una comunità cinese, qualche famiglia cinese?
Ci sono anche nelle scuole, e ho sentito qualcuno che comincia, no, ad avere qualche atteggiamento. Allora io subito ho stigmatizzato un po' certi atteggiamenti negativi per evitare il rischio di cadere in qualche maniera in una sorta di emarginazione di queste persone.
C'è una notizia che andiamo a prendere sul virus cinese dal Corriere della Sera.it a quest'ora. Parla il 17enne di Grado, rimpatriato dalla Cina. Dice: surreale il viaggio nella barella chiusa. Intanto la Farnesina fa sapere che fra i passeggeri contagiati a bordo della nave da crociera giapponese sembrerebbe esserci un nostro connazionale, cioè italiano, che però è partito verso gli Stati Uniti con un volo americano perché è residente negli Stati Uniti e sembrerebbe colpito dal virus, ma naturalmente mancano ancora, ci dovranno fare poi delle analisi. Don Mirilli, torniamo a parlare della pastorale della parrocchia che lei rappresenta. Lo ricordo, è la parrocchia del Santissimo Sacramento a Tor de Schiavi, perché nel sottotetto della parrocchia abbiamo la Casa della Gioia, che ospita disabili orfani, inaugurata un anno e mezzo fa quando Papa Francesco venne in visita in parrocchia.
Sì, è una realtà che sembrava solo un sogno qualche anno fa, e una sfida quasi impossibile da realizzare. Oggi è una realtà molto bella, che coinvolge tanti parrocchiani. Abbiamo quattro ospiti, quattro ragazzi orfani, alcuni disabili, alcuni con genitori molto anziani che non riescono più, diciamo, ad occuparsi di loro, vivono proprio nel sottotetto della parrocchia. Abbiamo ricavato delle stanze, abbiamo creato una vera e propria casa, ed è bello perché intorno alla Casa della Gioia tanti parrocchiani, tanti volontari del quartiere si sono attivati ed è diventato un po' il cuore pulsante del quartiere, non solo della parrocchia.
Questo è un aspetto importante perché molti genitori che hanno figli disabili, penso ai Down, penso ad altre diciamo realtà, si preoccupano poi perché si chiedono: ma quando noi non ci saremo più, chi si occuperà dei nostri figli?
Perché siamo in una fase storica, è la prima volta nella storia che il disabile sopravvive al genitore, no? Grazie alla ricerca scientifica, al fatto che si sta molto meglio, anche i disabili vivono più a lungo e sopravvivono, prima morivano prima magari, no? della morte dei loro genitori, per cui è drammatico per i genitori pensare al futuro dei loro figli. L'idea della Casa della Gioia nasce proprio dall'ascolto del grido di alcune mamme che io ho incontrato appena arrivato in parrocchia, che ammalate di cancro, quindi si avviavano verso la morte, erano disperate per il futuro dei loro figli, e affidandomi questo loro grido io nella preghiera ho chiesto al Signore lumi, cioè ho detto: cosa possiamo fare? Non possiamo rimanere inermi di fronte a certe situazioni, no? Allora nacque nella preghiera proprio questa idea, avendo appunto avendo dei locali nel sottotetto della chiesa, ho detto: lì forse possiamo realizzare una casa. Ripeto, all'inizio sembrava una cosa impossibile, poi invece grazie alla provvidenza tutto è diventato realtà.
Un altro tema di cui lei è ancora attore nel quartiere di Torre de' Schiavi a Roma è la lotta, potremmo dire, al gioco d'azzardo. Un altro tema che nei quartieri delle grandi città, noi siamo a Roma, ma penso a Milano, Torino e altre grandi città nel sud Italia anche, è una vera piaga.
Sì, una piaga di cui mi sono occupato sempre in ascolto di un altro grido, cioè... da parroco mi sono confrontato con l'urlo che veniva su vari fronti. Uno di questi è quello della piaga del gioco d'azzardo, che non solo nel nostro quartiere ma in tutta Roma, in tutta Italia, sta portando al baratro tante famiglie. Lei pensi che circa 110 miliardi sono stati buttati, letteralmente buttati, lo scorso anno? Con 110 miliardi si fanno 4 leggi di stabilità, 4 leggi finanziarie, risolveremo i problemi dell'Italia intera. Questo per dire quanto è grande questo fenomeno. In questa trappola cadono tantissime persone, dai giovani agli anziani, le donne, gli uomini, di qualunque ceto sociale. Io di fronte all'urlo di tanta gente disperata mi sono posto il problema: che cosa possiamo fare come chiesa, come possiamo portare un minimo di luce all'interno di questa tenebra? Allora intanto una lotta dal punto di vista culturale, parlarne, far uscire allo scoperto le persone, che non debbono avere timore, non devono vergognarsi di affrontare il problema, devono chiedere aiuto e dare loro la possibilità di rivolgersi a chi può dare aiuto, aiuto di natura spirituale, aiuto di natura psicologica. Insomma, ci sono tante possibilità, tante vie di uscita.
Perché
poi c'è la battaglia
gioca
contro anche questa aggressione, perché c'è proprio una vera e propria aggressione.
Abbiamo un minuto, sì. Perché si gioca? Perché un
giovane c'è un
gioca?
Vuoto. Tante persone che io incontro mi dicono questo: io avevo un vuoto di natura affettiva, un vuoto di mancanza di realizzazione nella propria esistenza, e allora si inizia a giocare per riempire questo gioco, come ci si inizia a drogare per cercare di riempire un vuoto, e a questo vuoto bisogna rispondere con l'amore e la vicinanza.
Don Mirilli, siamo in chiusura, andiamo sul sole24ore.com, c'è una notizia molto importante perché stanno aumentando nei tribunali, soprattutto negli Stati Uniti d'America, ma questo aspetto sta arrivando anche in Europa, i contenziosi giuridici sui cambiamenti climatici. È un fenomeno assodato negli Stati Uniti, dove c'è la maggior parte delle cause, ma negli ultimi anni questo contenzioso climatico si è diffuso in Europa e anche in altre parti del mondo. Le liti sul cambiamento climatico tendono a concentrarsi su quattro punti: il contenzioso sulla responsabilità delle aziende, accusate di aver contribuito ad esempio all'inquinamento, le azioni contro gli stati, accusati di non fare molto per limitare l'inquinamento. 30 secondi, un commento, qui si ritorna alla Laudato Si.
Papa Francesco è stato profetico, prima di tutti ha urlato il problema al mondo, il problema del clima, e adesso tutti ne parlano. Speriamo di portare avanti qualcosa di concreto, perché
e vedremo adesso gli studi legali cosa faranno, vediamo, su questi contenziosi climatici. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia di Radio Vaticana Italia.
Il mondo alla radio.